dal liceo Corbino di Siracusa. La prima domanda: com'è possibile che i preti che hanno combattuto la mafia siano stati lasciati soli dalla Chiesa? La seconda è: Giovanni Paolo II, nonostante sia venuto più volte in Sicilia, ha parlato di mafia una sola volta e le sue parole sembrano non avere avuto seguito immediato, lasciando molte ombre e poche luci su questo tema. Com'è giustificabile che dei tanti latitanti partecipassero liberamente ai sacramenti impartiti a familiari o amici? Ancora, dopo le parole di Papa Francesco contro la mafia, cos'è cambiato in concreto, considerando anche il fatto che ci sono molti oppositori alla sua politica? Dal liceo Quintiliano di Siracusa vorrebbero chiedere com'è cambiato il ruolo della Chiesa ufficiale oggi nei confronti delle istituzioni. Ancora dal liceo Teresa Ciceri di Como: dove finisce per i pentiti mafiosi il convincimento della giustizia divina e inizia la loro scelta utilitaristica di diventare collaboratori? Ancora un'altra domanda dallo stesso liceo: pensano di collaborare con la giustizia divina o con la giustizia terrena? Dall'Istituto Maiorana di Lampedusa chiedono perché alcuni membri della Chiesa appoggiano le istituzioni mafiose. Don Ciotti, l'aspettiamo a Lampedusa e le mandano un abbraccio. Dal liceo scientifico Fortunato di Rio Nero in Vulture, in provincia di Potenza, chiedono come mai siano passati 20 anni dalla morte alla beatificazione di Don Puglisi. Ancora dallo stesso liceo classico, alcuni episodi poco chiari legati al Vaticano, come la morte di Papa Luciani e Roberto Calvi, possono essere collegati alla mafia. Dall'Istituto Alberghiero di Siracusa chiedono che rapporto c'è tra mafia e lo IOR. C'è stato. Dal liceo classico Rio Nero: per quale motivo la Chiesa non sfrutta l'immenso potere di cui gode per combattere effettivamente il fenomeno mafioso? Dal liceo Vittorini di Napoli ringraziano Don Ciotti per la pulizia delle parole. Dal liceo classico Rio Nero: potremmo pensare che la spiegazione del rapporto Chiesa-mafia sia da rintracciare nel fatto che la religione da sempre è un instrumentum regni. La Chiesa è pur sempre fatta da uomini. Altra domanda: spesso, a parte pochi mirabili esempi, gli esponenti della Chiesa hanno assunto atteggiamenti omertosi o, peggio, si sono lasciati corrompere dalla mafia. Giova forse alla Chiesa un'alleanza con i potenti della mafia? Potrebbe dare delucidazioni riguardo il rapporto di complicità della Chiesa che si nasconde dietro il sacramento della confessione, non facendo differenza tra peccato e reato?
Visto che la Chiesa cattolica dispone di un grande potenziale che può raggiungere ogni famiglia e ogni individuo del nostro paese, ovvero i parroci e gli insegnanti di religione, come potrebbero meglio usare questo suo personale esercito per la costruzione di un'Italia senza mafia, delinquenza e corruzione?
La mafia ormai è ovunque, nascosta e miscelata con tutto ciò che ci circonda. Come facciamo a distinguere per non confondere?
La domanda cosa può fare la Chiesa, io la ribalterei a ciascuno di voi nella misura in cui si sente cristiano. Non è che io ho una titolarità a nome della Chiesa. Ogni cristiano ha una sua titolarità per poter rispondere a questa domanda. Quindi volentieri vi farei fare un minuto di silenzio per dire se sei cristiano, cosa chiederesti alla comunità ecclesiale? Io non sono la Chiesa e non parlo a nome della Chiesa. Io sono un credente e vi do la risposta di un singolo credente che cerca di capire o di orientarsi. Poi nel campo specifico, io lavoro in un territorio particolare, nel quartiere Albergheria, abbiamo lì una comunità, abbiamo 2 centri sociali, cerchiamo di fare qualche cosa, se può esservi utile tento di dare anche la mia risposta. Ma ciascuno di voi potrebbe dire: ma pure io sono Chiesa, avrei qualcosa da dire. E ci dovremmo ascoltare tutti volentieri perché potrebbero venire delle indicazioni molto preziose. Allora, io intanto distinguerei due cose. Io, oltre a essere credente, sono anche cittadino, e in quanto cittadino sono chiamato al voto, ho responsabilità di carattere politico, e anche qui tutti voi prima o poi diventerete capaci di voto, no, siete capaci di voto, quanto prima potrete esercitare il vostro diritto a voto, dovete partecipare alla vita politica, anche lì avete le vostre competenze e dovete scegliere da che parte stare, come partecipare alla vita pubblica, non da spettatori ma da attori in primo piano. Io vi do la mia piccola risposta, mettetela a confronto con quello che voi stessi potreste elaborare. Quindi ad alcune cose rispondo come cittadino, o alcune cose le prospetto come cittadino, altre le prospetto come facente parte di una comunità ecclesiale e come credente. Come cittadino, nel nostro quartiere abbiamo, ormai da una trentina d'anni, avviato un'esperienza di centro sociale, che è apartitico e aconfessionale. Aconfessionale significa chiunque può partecipare, perché non diamo importanza alla nostra identità, ma alla qualità del servizio che vogliamo offrire. Lavoriamo soprattutto con i ragazzi che hanno difficoltà ad andare avanti a scuola. Siamo partiti da una dispersione scolastica del 41% nella scuola media, negli anni 76-77, e in questi ultimi due anni abbiamo portato alla laurea, insieme con un gruppo di volontari, con la gente del quartiere, i primi tre ragazzi del nostro quartiere. Prima la laurea nel nostro quartiere non esisteva. Tutta più fino alla terza media, con un indice altissimo di dispersione scolastica. Cioè molti bambini non arrivavano alla terza media, ma non perché fossero cattivi e brutti, ma perché non sempre la scuola è proporzionata a loro. Perché la scuola è mediamente in un certo modo per tutta l'Italia, ma poi dovrebbe adattarsi alle deprivazioni che hanno magari persone in un quartiere dove non si parla l'italiano, dove non si è abituato ad avere un libro come compagnia, dove se voi entrate in una casa non è facile che troviate un libro da qualche parte. E allora partire da quella situazione non è stato facile. Per farla breve, abbiamo capito che la strada, che vi può essere anche molto, molto vicina, è quella di aiutare i ragazzi che hanno difficoltà a scuola ad andare avanti, a non vivere la scuola come frustrazione. E a dire: ah, non ce la faccio, quindi sono scarso, quindi non c'è niente per me. No, non ti preoccupare, hai difficoltà, le affrontiamo insieme, andiamo avanti. Dopo 30 anni abbiamo avuto negli ultimi anni, come vi dicevo, i primi tre laureati, altri due lo saranno entro quest'anno, uno in architettura, due lauree in scienze della formazione, il prossimo sarà un ingegnere e un altro ancora non mi ricordo in quale facoltà sia. Ma il colpo di scena qual è? Ogni laurea, chi è laureato, se ne sale sopra al campanile e deve suonare tutte le campane che vuole. In tutto sono tre le campane. Può scegliere quella più grande e quella più piccola in segno di festa. E questo avviene all'inizio della messa. È già capitato tre volte. Speriamo di poter quanto prima far suonare. Perché? Per comunicare una bella notizia. Sembrava impossibile, abbiamo un laureato. Poi questo accompagnamento ulteriore dovrebbe essere l'inserimento lavorativo, ma non mi perdo nei particolari. Vi sto facendo un'esemplificazione di che cosa si può fare in un territorio, affrontare i problemi del territorio. Come l'abbiamo saputo che era questo? Abbiamo fatto un'indagine conoscitiva, i problemi sono la disoccupazione altissima, la dispersione scolastica, la condizione femminile, gli anziani, le case. E abbiamo avviato diversi processi di partecipazione per fare un passo avanti, un cammino non facile. Ma tutto questo ha a che fare con me anche in quanto prete. Per quello che vi dicevo poco fa, la promozione umana va coniugata col Vangelo, per me ha avuto a che fare anche come impegno cristiano nel territorio. E quindi la comunità nostra si interroga continuamente su come favorire la vita nel nostro territorio, in mezzo a tante difficoltà. I problemi risolti? Nessuno. Avviata a soluzione? Qualcuna. Con i ragazzi soprattutto. Stiamo lavorando e stiamo avendo dei bei risultati. Col problema della casa sosteniamo qualche occupazione, purtroppo. Col problema del lavoro abbiamo promosso alcune attività lavorative, troppo poco. La disoccupazione è altissima. E qui lancio l'esigenza di una interazione tra le varie istituzioni, a partire dall'università, ma con la collaborazione anche delle comunità locali, delle parrocchie, promuovere iniziative che aiutano a inserirsi nel mondo del lavoro. Può sembrare strano, ma noi dobbiamo lottare contro la mafia, appunto. Ognuno autonomamente si inserisca nella società senza chiedere niente a nessuno, ma mettendo a frutto la propria capacità, vivendo in libertà la propria crescita, rivendicando un proprio diritto di esserci nel territorio con una propria titolarità, a viso aperto, a testa alta. Ci sembra che sia la strada più bella da poter offrire. Tu non hai padroni su di te, non devi averne. E non comprometterla mai la tua libertà, non barattarla per nessuna cosa al mondo, anche se ti vengono offerte delle prospettive che potrebbero sembrare lì per lì una soluzione. E lavorare alla formazione di questa coscienza, che poi coltiviamo soprattutto con l'annuncio del Vangelo, la libertà dei figli che non hanno padroni ma solo un padre, perché ci crede, e non hanno padrini ma solo un padre, a noi sembra che sia un compito che va ogni giorno organizzato e dove c'è una continua osmosi tra l'essere prete e l'essere impegnato al centro sociale. E vi devo raccontare così, insomma, una bella esperienza con Don Pino, e poi chiudo. Don Pino è venuto al centro sociale San Francesco Saverio. È venuto lì a osservare quello che stavamo facendo e poi dice: ma se anche io volessi fare un centro sociale, Pino, qua c'è il nostro statuto. E lui ebbe l'umiltà di venire lì a osservare quello che stava avvenendo, poi si prese lo statuto e però poi credo che nello statuto, anziché mettere a confessionale, abbia messo centro sociale Padre Nostro parrocchiale. Giustamente era un parroco che si sarebbe mosso da parroco nel suo territorio e aveva avviato questa attività del centro sociale Padre Nostro. Io sono stato contentissimo sia del fatto che lui era venuto lì al nostro centro in punta di piedi a voler imparare. Dico: Pino, ma che devi imparare? Vabbè, veniva e poi ad avviare il suo centro sociale Padre Nostro, dove appunto dietro la parola padre voleva ricapitolare quello che era il segno di libertà e di grazia che avrebbe voluto contagiare in tutto il quartiere. Dove finisce la presenza del prete, dove inizia quella del cittadino? Non c'è confine, sconfinano continuamente l'uno nell'altro.
La questione sollevata è una questione molto importante, cioè il rapporto fra peccato e reato connesso al problema della confessione. Allora, io non voglio invadere campi che non sono miei, voglio però dire due cose importanti. Uno, dell'importanza, che sottolineavo anche nel precedente intervento, dell'importanza della confessione, del sacramento della confessione anche all'interno del mondo della mafia e della peculiarità come molto spesso questa confessione viene ad essere fatta. Alcuni anni fa, conducendo un'indagine fra i parroci della diocesi di Palermo, alcuni di loro mi hanno raccontato la peculiarità della confessione del mafioso, che molto spesso non avveniva in maniera diretta, ma il mafioso mandava le donne a confessare i propri peccati perché non doveva ammettere personalmente quelle che erano le proprie colpe. Oppure in altri casi Il mafioso si presenta davanti al sacerdote e dice chiedo il perdono, e allora il sacerdote dice dimmi che cosa hai fatto, e lui risponde padre perdonatemi, io sono innocente come Gesù Cristo. Quindi questa è una tipologia che per un po' di tempo ha visto il soggetto facente parte dell'organizzazione criminale come un soggetto che, come accennava poco fa anche Don Ciotti, si è equiparato a Dio. Molto spesso anche i soprannomi dei mafiosi, Nino Mangano veniva chiamato Usignuri proprio perché poteva dare la vita e la morte, Bagarella rimprovera il suo sodale che gli dice, lo prega di risparmiare la vita a una persona che dovrebbe uccidere, lo guarda, lo fulmina e gli dice non ti devi permettere perché qui se c'è un Dio, quel Dio sono io che decido chi vive e chi muore. Lo stesso Provenzano che usa la Bibbia e si identifica col Dio dell'Antico Testamento. Allora, il problema della confusione è un problema molto forte, il problema della sovrapposizione è un problema molto forte. Il rapporto fra Chiesa e Stato chiama in causa la dimensione della confessione, nel senso che, seppur è vero che Stato e Chiesa devono mantenere la propria assoluta autonomia, cioè, e quindi ciascuno, appunto, il peccato è qualcosa di diverso dal reato, ci sono naturalmente tutta una serie di tipologie di azioni che non rientrano all'interno del codice penale e che la Chiesa, per chi crede, riconosce come peccato, il problema è un altro, cioè qual è il rapporto che la Chiesa ha con l'istituzione statale? Cioè, possiamo ancora parlare, come ricordava Enrico Chiavacci, di una privatizzazione della salvezza, cioè di una dimensione nella quale non è peccato non pagare le tasse, per esempio, oppure diventa peccato per il medico che pratica l'aborto, praticare l'aborto e quindi determinare poi questa forma enorme di soggetti che diventano obiettori di coscienza? Allora, il discorso, a mio parere, è proprio quello di definire gli ambiti. Lo Stato italiano è uno Stato laico in cui le competenze vanno rispettate, ma come vanno rispettate le competenze va anche rispettato il sacerdote, è un cittadino come tutti gli altri e dunque come cittadino deve seguire le leggi. La Chiesa non può non riconoscere le leggi dello Stato all'interno del quale vive e dunque la dimensione, per quanto per chi crede il peccato sia qualcosa di diverso dal reato, non è possibile trovare, far trovare delle scappatoie per non assumere delle responsabilità e soprattutto per non dare una testimonianza pubblica. Il peccato che fa male alla società deve essere riparato in forma sociale. Non basta la confessione singola davanti a Dio, occorre una riparazione concreta.
Noi ogni anno facciamo la liturgia penitenziale proprio nel periodo della Quaresima e ormai la stiamo qualificando sempre più sul peccato sociale, che va dall'inquinamento atmosferico alla sporcizia che ci circonda ed essere provocatori di sporcizia intorno a noi, a tutti quegli inserimenti sbagliati all'interno della vita sociale, a tutto quello che può corrompere l'andamento normale della vita sociale, o a ciò che può offendere la donna all'interno di ciò che può fare male a una donna, non solo il caso estremo del femminicidio, ma anche tutto un modo scorretto di guardare alla donna o di guardare agli omosessuali. E ormai stiamo connotando sempre più la celebrazione della confessione, intanto in modo comunitario, tutta la comunità ci raduniamo nella Quaresima e la stiamo tematizzando sempre di più per questi aspetti più generali, più che soltanto gli aspetti privatissimi della vita di ognuno, che ci possono interessare solo fino a un certo punto. ma soprattutto tutto ciò che può compromettere l'armonia della vita intorno a noi, con la natura, con la società, con la convivenza civile. Solo questo volevo dirvi. E si può celebrare tranquillamente anche così il sacramento della riconciliazione.
C'è una domanda, penso possa rispondere Luigi Ciotti, che è stata fatta posta ora dai ragazzi del Vittorio Emanuele III, che mi sembra molto interessante. È stato detto che i valdesi, che sono protestanti, si sono attivati tra i primi per scuotere le coscienze cristiane contro la mafia. Mi chiedo, ai vostri studi e conoscenze, ci sono altre espressioni religiose coinvolte con la mafia? E se non ce ne sono, come mai? Come mai il cattolicesimo è stato scelto dal male mafia? Erano già alcuni di questi temi erano stati affrontati nel tema. Io però vorrei fare una precisazione, perché quanto è stato detto, citando l'episodio della strage di Ciaculla nel 1963, non abbiamo rilevato il fatto che i protestanti si sono attivati tra i primi per scuotere le coscienze. Qui nella città di Palermo, questo per precisare storicamente il fatto, la comunità valdese, il suo capo Aldo Panascia, sollevò il problema nei confronti del silenzio. In quel momento il cardinale Ruffini, appunto, stava conducendo, mettendo in discussione il ruolo della Chiesa. Non a caso dal Vaticano gli fanno sapere: ma perché stai zitto? Ecco, questo dico per ricondurre il fatto al punto. Poi naturalmente si capisce che c'è una differenza.
Dalla regina Margherita chiedono: abbiamo capito che la mafia è ovunque, ma le associazioni non cattoliche hanno un'etica diversa da quelle cattoliche, e ciò da cosa dipende?
Diceva il cardinale Carlo Maria Martini, diceva che Dio non è cattolico, Dio ama tutti, Dio è di tutti. Vi prego, non dimenticate questo. Secondo, mi è stato chiesto perché tanti preti sono stati lasciati soli. Vi devo dire che oggi con Papa Francesco, le sue scelte, la sua semplicità, la sua sobrietà, la sua testimonianza, ma anche nell'arco degli anni abbiamo sempre avuto dei punti di riferimento. Sarebbe scorretto sempre semplificare e generalizzare. Dei punti di riferimento ci sono sempre stati. Ora c'è un Papa che con molta chiarezza e determinazione ha dato dei segnali, dei segni, dei momenti, dei gesti di grande vicinanza e di grande sostegno. Ci si sente, almeno per quello che mi riguarda, ma credo anche per tanti altri, un po' meno soli. Terzo, è stato chiesto rispetto a mafia, lo IOR, eccetera, la domanda che è stata posta, che avete fatto. Sì. Ci sono state delle inchieste che hanno dimostrato delle connessioni. Ci sono un collaboratore di giustizia che ha dichiarato ed è stato confermato che portava i soldi, la valigia con i soldi, no, allo IOR, eccetera. Ci sono delle storie concrete che dimostrano la fragilità, i limiti, gli errori, ma vi devo anche dire che Papa Francesco sta facendo pulizia. Non ha esitato a mandare in carcere chi aveva commesso dei reati, ha letteralmente cacciato delle persone, ha fatto una riforma della Curia Romana che è in atto per semplificare, e quindi ci sono dei segni anche di grande positività che vi prego di non dimenticare, pur nelle fragilità e negli errori che sono stati fatti. E devo dire anche nelle coperture che per tanti anni hanno coperto tutto questo. Agli amici di Lampedusa che mi invitano a tornare presto, io ogni anno vado a Lampedusa, mi trovo sempre molto bene, dai ragazzi più piccoli e più grandi, facciamo delle cose insieme, tornerò presto. Vi devo anche dire che in questa nuova stagione la Conferenza Episcopale Italiana, senza chiasso, devo dire, senza rumore, non fa notizia però io ne sono un piccolo testimone e mi pare corretto anche illuminare le cose positive che vengono fatte, che sono dei segni di un lento cambiamento, anche se la strada resta in salita, sta investendo molto. Ad esempio sta investendo molto per dare una mano a tante donne che i loro figli a uscire dai circuiti mafiosi. Stiamo lavorando insieme per la giustizia minorile. E anche la Conferenza Episcopale investe degli strumenti, ripeto, senza chiasso e senza rumore. Mi sembrano dei segni importanti, quindi di una voglia di unire forze, energie, ognuno con i suoi punti di riferimento evidentemente. L'ultima cosa che mi permetto di dire, mi ha fatto molto piacere, e Cosimo l'ha detto molto bene, auguro anche a voi di avere sempre due grandi riferimenti, per chi un cristiano, il primo riferimento certamente è il Vangelo, per me il Vangelo è il punto di riferimento. Io ho cominciato 17 anni però questa storia, non ero prete, ero un ragazzo della vostra età. A 20 anni nasce il gruppo Abele, nel quale io continuo a vivere, i poveri, gli ultimi, quelli che fanno più fatica. Guai per me se perdessi quel contatto con la storia, le fragilità, le fatiche, le speranze delle persone. Dal gruppo Abele sono nati tanti noi, perché noi siamo chiamati ad organizzare il noi. Oggi troverete tante persone che dicono noi, ma continuano a pensare io, state attenti. E invece noi dobbiamo costruire il noi, perché il cambiamento bisogna di ciascuno di noi. Qualunque sia il vostro riferimento, il mio riferimento che voglio condividere con voi, sono due. Il primo è il Vangelo e il secondo è la Costituzione italiana. Per la ragione che Cosimo diceva, non viviamo per aria. E allora parliamo di cittadinanza. Vi prego, non facciamo della legalità un idolo, perché c'è il rischio della retorica della legalità, perché molti hanno scelto quella maleabile e quella sostenibile. Se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene le rispetto. E per molti la legalità è diventata una bandiera che tutti sventrano, è diventato lascia passare, sai, io sono per la legalità, ma che cosa vuol dire? La legalità non può essere neppure l'obiettivo, è lo strumento, è il mezzo importante per raggiungere l'obiettivo che si chiama giustizia, che comincia dalla giustizia sociale. Non confondiamo la giustizia con la legalità è lo strumento, è il mezzo, è importante, ma non c'è legalità senza giustizia, senza uguaglianza. L'Italia ha avuto delle leggi diventate legali che hanno calpestato la libertà e la dignità, ad esempio, dei migranti. E ci è voluta la Corte Costituzionale, la Corte Europea, dopo 2 anni a dire che quella non era possibile. Nel nome della legalità si sono fatte delle leggi a personam del nostro paese che per anni hanno tolto il falso in bilancio per tutelare gli interessi di qualcuno. Non facciamone un idolo della legalità. Prima della legalità, vi prego, anche nella scuola c'è la responsabilità. Se noi non saldiamo responsabilità e legalità, non con la congiunzione, con il verbo, la legalità rischia di essere una parola astratta, perché per trasformare la legalità c'è bisogno di quelle politiche, di quei servizi. 2.300.000 giovani in Italia non studiano più, non lavorano? Sarà un problema che deve essere affrontato. 4.600.000 persone, lo dice il dato ufficiale dell'Istat, che vivono la povertà assoluta, sarà un problema che deve essere affrontato. 1.100.000 bambini, ma lo dicono gli organi ufficiali, che vivono la povertà assoluta, sarà un problema. E c'è un signore che è morto un mese fa, molto più anziano di me, ma ogni volta che ci incontravamo lui aveva un chiodo fisso, Tullio De Mauro, grande studioso della letteratura italiana, suo fratello ucciso, è mai trovato. il suo corpo. E Tullio De Maro diceva una cosa importante, ogni volta che ci si incontrava, l'analfabetismo di ritorno, e parlava di questi oltre 6 milioni di italiani con analfabetismo di ritorno. E allora è una sfida culturale, è una sfida etica, una rivoluzione etica e sociale che ci deve veramente vedere tutti protagonisti. Vangelo e Costituzione, ma attenzione, c'è molta politica nel Vangelo, quando dico politica nel senso di Paolo VI, la politica è intesa come la più alta ed esigente forma di carità, il servizio per il bene comune. C'è molta politica nel Vangelo quando denuncia i soprusi, le violenze, le ipocrisie. E c'è molto Vangelo nella Costituzione, laddove stabilisce l'uguale dignità delle persone e il loro diritto a vivere in pace e giustizia. Ecco perché per me, e mi auguro anche per molti di voi, Vangelo e Costituzione si devono saldare come cittadini e come cristiani insieme.
La prima domanda del questionario è: qual è la posizione assunta dalla Chiesa nei confronti della mafia? Ne abbiamo sentito parlare a lungo questa mattina. Sì. Potete indicare una sola risposta tra le quattro opzioni? E le opzioni sono le seguenti. La numero uno: la Chiesa ha sempre considerato la mafia in antitesi con i valori diffusi dal Vangelo, pertanto si è sempre impegnata a combatterla. La numero due: la Chiesa si è indirizzata esclusivamente verso la redenzione del singolo peccatore, non occupandosi di problemi sociali e del risanamento delle collettività territoriali. La terza: si possono distinguere tre fasi storiche. Fino agli anni 60 vige un sostanziale silenzio della Chiesa sul fenomeno mafioso e una massiccia presenza di mafiosi e delle loro offerte alle cerimonie religiose. Dagli anni 60, dopo la strage di Ciaculli, vi è una presa di coscienza della gravità sociale della mafia, ma con posizioni non uniformi e ambigue. Dal 93, con l'uccisione di Don Pino Puglisi, si pone un punto di non ritorno nella consapevolezza del fenomeno, che giunge a completamento con la recente scomunica dei mafiosi da parte di Papa Francesco. L'ultima opzione: la Chiesa ha sempre beneficiato del potere sociale ed economico delle famiglie potenti sui territori in cui ha operato. Passiamo alla seconda domanda. La domanda è questa: in che maniera è stata utilizzata dai mafiosi la relazione tra giustizia divina e giustizia terrena? Ne abbiamo sentito parlare stamattina dalla professoressa Alessandra Dino. Le opzioni selezionabili, l'opzione selezionabile è una sola tra quattro possibilità, e sono le seguenti. La numero uno: diffondendo l'idea della collaborazione con la giustizia come tradimento religioso, connotando negativamente il ruolo dei pentiti nell'opinione pubblica. La numero due: attribuendo ai capi delle organizzazioni mafiose un ruolo di rappresentanza e mediazione della volontà e delle leggi divine, e ponendo in contrasto giustizia divina e giustizia terrena, pentimento e collaborazione con la giustizia. La numero tre: legittimando le ingiustizie e i soprusi come provvedimenti di giustizia divina. La numero quattro: delegittimando i magistrati e i giudici non credenti. La domanda è questa: in passato la Chiesa era considerata da Cosa Nostra sacra e intoccabile. Dagli anni 90 in poi importanti esponenti della Chiesa sono stati uccisi, aprendo una fase diversa. Indica secondo te le principali la principale motivazione di questo cambiamento. E le opzioni, ne potete scegliere sempre solo una, sono le seguenti. La numero uno: l'assunzione di responsabilità della Chiesa contro l'indifferenza e la neutralità. La numero due: il desiderio di interferire, denunciando senza remore l'incompatibilità tra mafia e Vangelo, nonché il bisogno di interrogarsi su silenzi e reticenze del passato. La numero tre: l'idea di una fede separata dall'etica e dalla responsabilità, che ha dato luogo a forme di indulgenza verso certe forme di religiosità del tutto strumentali, come quelle ostentate dagli esponenti delle cosche mafiose. L'ultima opzione: una parte della Chiesa era divenuta scomoda perché si era espressa contro la mafia, anche dopo l'invito dei mafiosi a non interferire, in quanto la spiritualità esclude la dimensione sociale o politica. La prima domanda era relativa alla posizione assunta dalla Chiesa nei confronti della mafia e l'82% degli studenti che hanno votato si sono espressi nella maniera corretta, distinguendo l'opzione che faceva riferimento all'excursus storico con le tre fasi distinte. Passiamo alla seconda, riguardava la maniera utilizzata dai mafiosi di sfruttare la relazione tra giustizia divina e giustizia terrena. In questo caso il 69%, quasi il 70% delle opzioni sono ricadute sulla numero 2, ovvero sia attribuendo ai capi delle organizzazioni mafiose un ruolo di rappresentanza e mediazione della volontà e delle leggi divine e ponendo in contrasto giustizia divina e giustizia terrena, pentimento e collaborazione con la giustizia. Per quanto riguarda l'ultima domanda riguardante il cambiamento dell'atteggiamento della mafia nei confronti della Chiesa, quasi il 50% delle opzioni, il 50%, scusate, delle risposte sono state relative alla questione dell'interferenza della Chiesa nei confronti della mafia e quindi al desiderio di interferire malgrado l'invito posto dai mafiosi a non interferire. E poi un 41% in maniera corretta ha individuato anche il bisogno di interrogarsi su silenzi e reticenze del passato.
La prima domanda effettivamente vede una percentuale elevatissima, l'82%, rispondere indicando la risposta corretta, quella delle tre fasi, e cioè e quindi quella dei vari momenti e delle varie epoche in cui la Chiesa si è confrontata col fenomeno mafioso. Volevo dire, per un elemento un po' di completezza, che per quanto parecchi studiosi, per esempio da una parte Nino Fasullo, dall'altra Giuseppe Savagnone, individuino queste tre fasi, la datazione di queste tre fasi non è identica nell'un caso come nell'altro. Cioè c'è chi fa riferimento, sono d'accordo sulla neanche sull'ultima fase che Nino Fasullo pone dal 1993 ad oggi, mentre invece Giuseppe Savagnone la fa retrodatare al momento del concilio. Quindi comunque ci sono riconosciuti questi tre momenti, uno di silenzio e di connivenza, un secondo un silenzio che a questo punto comincia però a porsi il problema, e il terzo momento che riguarda invece la consapevolezza, la presa di coscienza e il confronto, anche con tante difficoltà, però con il problema. La seconda domanda riguardava il problema, scusate che la recuperiamo perché a memoria non me la ricordo, del cambiamento della Chiesa e dell'interferenza, ma volevo vedere.
Questa è riguardante la giustizia divina.
La domanda sulla giustizia, il rapporto fra giustizia divina e giustizia terrena, in che maniera è stata utilizzata dai mafiosi la relazione tra giustizia divina e giustizia terrena. Anche in questo caso devo dire che per quanto ci sia una distribuzione più ampia, anche il fatto di avere risposto alla prima alla domanda selezionando il primo quesito, cioè diffondendo l'idea della collaborazione con la giustizia come un tradimento religioso, connotando negativamente il ruolo dei pentiti nell'opinione pubblica, per quanto non fosse la risposta più completa, però conteneva anche in questo caso un elemento importante. Anche la parola pentito è una parola sbagliata. Chi collabora con la giustizia non si pente. Ancora una volta, riprendendo la distinzione fra Chiesa e Stato, la collaborazione riguarda un rapporto pattizio, cioè io ti do una cosa e in cambio tu me ne dai un'altra. Lo Stato, scusate però, vi prego. Lo Stato non può entrare nella coscienza, lo Stato non può perdonare, E dunque ci sono degli ambiti differenti. La dimensione del pentimento non può riguardare lo Stato, altrimenti saremmo di fronte a uno Stato di polizia. Lo Stato può sanzionare il reato. Nei confronti dei pentiti l'opinione pubblica effettivamente ha poi maturato nel corso del tempo un'immagine assolutamente negativa. E qui io vorrei dire una parola che viene un po' fuori anche dalla mia esperienza. Io ho fatto delle ricerche sull'immagine dei collaboratori di giustizia e sono andata a incontrare vari collaboratori di giustizia. Fra questi l'ultimo che ho incontrato è stato Gaspare Spatuzza. Gaspare Spatuzza è quello che ha fisicamente rubato il borsello a padre Puglisi, è quello che ha rapito il piccolo Di Matteo, è quello che è stato presente all'interno di tutte le vicende stragiste fra il 92 e il 93. Gaspare Spatuzza oggi ha collaborato con la giustizia e chiede di cambiare vita. Ci interroga fortemente, lui richiede fortemente di essere perdonato. Personalmente ho scritto anche nel mio libro: io non posso perdonare nessuno, io può perdonare chi crede. Io non ho un'esperienza di fede, ho un'esperienza di cittadina e posso apprezzare quello che Gaspare Spatuzza ha fatto, perché grazie a Gaspare Spatuzza sono state liberate 7 persone condannate all'ergastolo che con la strage di Via D'Amelio non c'entravano nulla. Al di là del problema però del perdono, noi, visto che abbiamo parlato, ne ha parlato Don Ciotti, ne ha parlato Cosimo Scordato, noi abbiamo una responsabilità anche nei confronti di chi esce fuori dal sodalizio criminale. Chi esce fuori dal sodalizio criminale ha bisogno di essere sostenuto, perché altrimenti la strada più semplice è quella di ritornare dai vecchi amici. Quindi cerchiamo di distinguere anche in questo caso in maniera laica. La mamma del piccolo Di Matteo scrive a Gaspare Spatuzza dicendo: non ti perdonerò mai. E dal suo punto di vista probabilmente ha anche ragione. Giovanna Maggiani Chelli, che è la presidente dell'associazione vittime di Via dei Giorgofili a Firenze, non so se vi ricordate, nel 93 lo stesso Spatuzza partecipa alla strage dove muore una bambina di 6 mesi e un'altra di 9 anni. La Giovanna Maggiani Chelli scrive una lettera bellissima a Spatuzza dove dice: non ti perdono, ma ti sto a fianco, continua a collaborare, sappi che noi ci siamo. Allora io ritengo che questa capacità di discernimento, poco fa appunto ritorno al discorso peccato e reato, che questa capacità di discernimento, cioè distinguere le ragioni della fede e le ragioni dell'essere cittadino, che in alcuni casi possono anche per chi crede sovrapporsi e coincidere, sia fortemente importante.
La Chiesa deve interferire. E ben venga che tutta questa storia, fatta di fatiche, di speranze, di zone d'ombra, di contraddizioni, ma anche di positività nell'arco degli ultimi anni, non solo Papa Francesco che ha spalancato delle porte, ha dato forza e coraggio, scusami, io stesso sono una piccola cosa, guarda, ma proprio piccola. Papa Francesco ha voluto in una commissione pontificia su questo tema della criminalità organizzata, della corruzione, ad esempio la mia piccola presenza, che non è un io rappresento un noi. E quindi anche questo è un segno di non indifferente. Come ti devo dire, il Papa si è battuto per una riforma della Curia Romana, anche perché ci sono state queste sbavature, queste ferite, questi intrallazzi. E pochi giorni fa mi è stato chiesto, io l'ho fatto, di fare un incontro di formazione con la Curia Romana. Io che sono nessuno, piccolo, però vedi, e tanti altri portano il loro contributo evidentemente, tanto è vero che vedi che c'è un'attenzione. Ho parlato di un maestro che non è un modo di dire che era seduto lì prima, perché Cosimo Scordato per me è stato sempre, insieme a Nostabile, insieme ad altri sacerdoti di questa terra, sono stati per me sempre dei punti di riferimento. Io ho sempre imparato da loro. Ecco allora che c'è dei fermenti di positività nella Chiesa che non ci fanno dimenticare le nostre contraddizioni, le nostre fragilità. C'è oggi un Papa che spinge in questa direzione, che ha voluto che il tema della corruzione, della criminalità organizzata entrasse nelle riflessioni all'interno anche dei percorsi della Chiesa nella dimensione più universale, che ha scritto un'enciclica meravigliosa, la Laudato Si, che dice che i disastri ambientali e i disastri sociali non sono due crisi diverse, separate, ma sono un'unica crisi socio-ambientale, e denuncia tutto quello che è il malaffare, le complicità, no, questa economia assassina, come lui la chiama, che si nasconde dietro. Ecco allora che mi sembra di accogliere queste positività, la Chiesa deve interferire. Dove viene calpestata la libertà, la dignità delle persone, non si può restare in silenzio. Mi auguro che crescano il numero dei pastori, molti lo stanno facendo, ma credo che di più deve essere fatto, ma tocca anche a tutti noi imparare il coraggio ed avere più coraggio. E non dimenticatelo, ragazzi, che la speranza ha bisogno di ciascuno di noi. E noi dobbiamo diventare un segno di questa speranza. E la speranza comincia dalla voglia oggi di conoscere, di studiare, di capire, di non essere superficiali e di non dimenticarci che le mafie sono forti quando c'è una società disuguale, fragile e culturalmente depressa. Ecco allora che quando abbiamo parlato di politiche sociali, di servizi, di giustizia sociale, del problema del lavoro, non è che le mafie sono figlie della povertà, della arretratezza, ma di tutto questo se ne avvalgono e gli creano il terreno fertile per raggiungere i loro scopi. E allora forza, amici, vi prego, no alle distrazioni, no alle distrazioni, no alle sottovalutazioni, sì per richiamarci a una maggiore attenzione tutti. Perché è vero che hanno preso un sacco di batoste le mafie, ma stanno ritornando forti, fortissime. Soprattutto la 'ndrangheta, oggi la più militare, la più internazionale, la più forte. E allora dobbiamo noi, rischioso, abbassare la guardia, dobbiamo impegnarci di più, costi quel che costi. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Noi dobbiamo essere questo segno di speranza e di cambiamento.
La coscienza civile e la coscienza religiosa possono convergere su un tema così importante come quello della presenza del fenomeno mafioso nella società, che condiziona appunto la vita economica, la vita sociale, la vita politica del Paese, quindi la democrazia e la libertà. Questa convergenza non significa identificazione, significa appunto convergenza ed esaltazione dello spirito plurale di questo Paese. E abbiamo voluto fare, come Centro Studi Pio La Torre, invitare Libera a questa, è la prima volta che io e Ciotti teniamo insieme una di queste iniziative, abbiamo avuto altri momenti di incontro più politico, diciamo, per dare un messaggio anche chiaro a tutti i nostri amici che si trovano coinvolti nel terreno del sociale e politico dell'attività antimafia. Badate, l'esempio che noi traiamo dalla storia non è quello della predica retorica antimafia. Il termine predica di fronte a preti sembra un po' un esercizio retorico. Noi no, non abbiamo fatto prediche. Qui prefiguriamo un disegno per cambiare questo Paese, come hanno fatto i Piersanti Mattarella, democratico cristiano, presidente della regione, il Pio La Torre, segretario del partito comunista dell'opposizione, o padre Pino Puglisi, uomo religioso. Tutte e tre facevano da versanti diversi la stessa battaglia. Quello voleva buttare fuori i mafiosi al suo partito, quell'altro li contrastava come nemici di classe che aveva sempre combattuto nel corso della sua vita, e Pino Puglisi che fa la stessa cosa, partendo dal che cosa? Ecco, dalla sua missione di prete che si ispira al Vangelo. Questa convergenza indica un grande mutamento e anche la possibilità che questo paese davvero si possa liberare domani dalle mafie. Grazie.